Si dichiara aperta la seduta. Passo la parola al segretario per l'appello.
Frosini Andrea,
Presente.
Mori Luigi,
Presente.
Di Capo Eva,
Presente.
Serri Francesco,
Presente.
Piras Roberto,
Presente.
Cancelliere Jessica,
Presente.
Vichy Katia,
Presente.
Barazzoli Sacco,
Presente.
Roscino Maria Chiara,
Presente.
Giardini Moreno,
Presente.
Di Marco Antonio,
Presente.
Senesi Raffaella,
Presente.
Lattanzio Fabio
Presente.
e gli assessori Buti Paola,
Presente.
Rusci Luca,
Presente.
Valenti Marco,
Presente.
Nisi Diana.
Presente.
Si nominano tre scrutatori, Bichi Katia, Serri Francesco e Piras Roberto. Bene, validamente sostituita la seduta, passo la parola al sindaco per le comunicazioni.
Sì, grazie Presidente. Dunque, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee di indirizzo per le nomine delle società partecipate approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 59 del 1 luglio 2019, vi comunico che l'assemblea dei soci della società Monteriggioni AD 1213, di cui il Comune è socio unico, in data 15 luglio ultimo scorso, ha nominato nuovo amministratore unico della medesima società il signor Andrea Ferrini. Il verbale di nomina è stato inviato ai capigruppo e, unitamente al curriculum vitae del nuovo amministratore, è stato pubblicato all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del sito web del Comune. Tanto vi dovevo. Grazie.
Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno. Punto 2. Mozione presentata al capogruppo consiliare centro-sinistra per Monteriggioni in merito all'attivazione di convenzioni previste dal DPCM numero 194 del 10 novembre 2014 con le amministrazioni comunali con termini onde facilitare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi legati all'anagrafe della popolazione residente. Per l'illustrazione passo la parola al capogruppo di maggioranza, che era Roscino.
Grazie Presidente, vado alla lettura della mozione, che propone che il Consiglio Comunale, premesso che il Comune di Monteriggioni ha aderito in data 16 novembre 2018 all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, istituita con decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, articoli 14 e 17, Codice dell'amministrazione digitale, un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere servizi di anagrafe, ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, consentire di evitare duplicazioni di comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, di garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, di semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, eccetera. Con la diffusione dell'ANPR, enti come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, Motorizzazione Civile, Istat, potranno integrare rapidamente le proprie tecnologie con la NPR per evitare al cittadino il continuo invio di certificati, moduli, pratiche burocratiche. La NPR permetterà anche lo sviluppo e la crescita dei servizi digitali innovativi, con la prospettiva di integrare la NPR stessa con i registri di stato civile dei comuni, facendo transitare su questa piattaforma i relativi certificati, atti di nascita, certificati di matrimonio, stato di famiglia, eccetera. Considerato che il Comune di Monteriggioni, con l'adozione della NPR, ha compiuto un importantissimo e decisivo passo verso il processo di digitalizzazione, permettendo all'Ufficio Anagrafi di accedere ai propri archivi con tale strumento, considerato anche che la citata normativa prevede la collaborazione tra i comuni per accedere ai dati anagrafici di altri comuni già subentrati in NPR, per esempio la notifica di un verbale di contravvenzione al codice della accesso ai dati necessari per la richiesta della carta d'identità elettronica, eccetera, e viceversa, a seguito della necessaria convenzione fra gli enti, considerato che quando la NPR sarà pienamente operativa a livello nazionale, ogni cittadino potrà richiedere in ogni momento e presso qualsiasi comune convenzionato la stampa dei certificati che lo riguardino, oppure verificare i propri dati online se munito di carta nazionale sanitaria o di carta di identità elettronica. Intendendo Dare seguito alla proposta in tal senso emersa durante la campagna elettorale per elezioni dei sindaci sia di Monteriggioni che di Castelnuovo Berardenga, preso atto che il Comune di Castelnuovo Berardenga si è reso disponibile ad attivare un servizio anagrafe presso la zona di Percegrossa all'interno di propri locali senza spesa alcuna per il Comune di Monteriggioni, al fine di facilitare non solo i cittadini di Percegrossa ma anche delle zone limitrofe all'accesso al servizio, poiché potrebbero richiedere certificati e quant'altro di loro necessità negli uffici del Comune più vicini per prossimità abitativa e lavorativa. Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché l'amministrazione comunale stipuli le convenzioni previste dal DPCM 194 del 10 novembre 2014 con le amministrazioni comunali con termini, onde facilitare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi legati all'anagrafe della popolazione residente. Dunque, per fare un commento alla nostra mozione, la cosa più importante da dire è che questa è un'azione, una precisa richiesta che è nata dalla cittadinanza, dalla popolazione, che trovandosi in una zona di confine tra un comune e l'altro, piuttosto lontana dai palazzi comunali, era entrata nella necessità di chiedere giusto appunto se si poteva attivare un ufficio che potesse raccogliere le loro istanze e anche quelle delle zone limitrofe. Quindi è stata una collaborazione tra i due comuni molto importante, a cui seguiranno altri. È bene avere, no, il comune aperto anche agli altri comuni con termini. Soprattutto è stata un'azione che vede due sindaci trovarsi d'accordo su un'azione positiva che la popolazione ha richiesto in campagna elettorale. Quindi dopo pochissimo dalla campagna elettorale e quindi dalla nostra inizio dei lavori qui al Comune Monteriggioni, i due sindaci si sono accordati e in maniera positiva per il Comune di Monteriggioni, che non avrà alcuna spesa da questa attività. Quindi il Comune di Castelnuovo Berardenga aprirà un ufficio con propri impiegati che sarà a disposizione dei cittadini di entrambi i comuni. Mi sembra di avere altro da dire.
Se ci sono interventi, altrimenti proseguiamo con la votazione. Proseguiamo con la votazione, parola al segretario per l'appello. Se vuole fare un intervento, sì. Vi faccio fare l'intervento.
Più che un intervento, appunto, avevo bisogno di un chiarimento, perché mia volontà, lo dico preventivamente, quindi faccio anche una piccola dichiarazione di voto, votare a favore di questa.
Scusi, però non ci sono dichiarazioni di voto sulle mozioni.
Era soltanto per avere un chiarimento rispetto al fatto, come viene citata nella mozione che è stata presentata, appunto il Comune fa parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, quindi oggettivamente se io mi recassi in un comune qualunque, anche tipo andassi a Siena, dovrebbero rilasciarmi la carta d'identità. Mi era sembrato di capire che la funzionalità della convenzione era questa, quindi in realtà aderendo staremmo già in convenzione con quei comuni che stanno tutti dentro questo aspetto qui. Era, diciamo, la ragione del chiarimento era questa, cioè a me risulta che tutti i comuni che fanno parte, che hanno aderito a questa appunto istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, in qualunque comune possono recarsi e dare esecuzione a questo tipo di documenti. Quella procedura ha bisogno di essere completata con un indirizzo di convenzioni, fondamentalmente. Era questa, diciamo, la richiesta di chiarimento. Grazie.
La parola al Sindaco.
Sì, allora, l'anagrafe nazionale è quella che ha detto tu, però la mozione riguarda l'invito a stipulare una convenzione sull'apertura di un'anagrafe decentrata in zona di Percegrossa. Quindi è vero che qualunque cittadino potrebbe venire qui o potrebbe andare al Comune di Monteriggioni, ma il vantaggio sta nel fatto di avere un ufficio decentrato in quella zona. E questo, no, e questo è una volontà delle amministrazioni di poterlo fare.
Grazie. Chiaro. Quindi diciamo tutto l'elemento di discussione fondamentalmente su l'ufficio decentrato.
Consigliere Lattanzio, c'è un intervento per consigliere, se andiamo avanti così non finiamo mai l'argomento, visto una semplice mozione.
La mozione mi sembra chiara.
La parola al segretario per l'appello.
Frosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Bichi Katia.
Favorevole.
Barazzoli Sacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Favorevole.
Di Marco Antonio.
Favorevole.
Sinesi Raffaella.
Io vorrei solo chiedere se tutti gli abitanti di Monteriggioni potrebbero andare a Castelnuovo.
Mi scusi, però.
No, voglio sapere questo, se no voto
sì,
a però, favore.
Sì, sì, si chiede la parola e durante, e durante il momento giusto.
Via.
Lo so, però non mi dispiace, via, non può fare l'intervento.
Per carità, proseguiamo. Per carità, peggio che la lasciamo fa, va bene. Comunque sono favorevole.
Lattanzio Fabio.
Favorevole.
La delibera, la proposta di mozione approvata all'unanimità. Proseguiamo con il terzo punto posto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti, seduta 13 giugno 2019, verbali numero 50 e numero 56, seduta 1 luglio del 2019, verbali 57 e 60. Allora, se siete d'accordo, intanto diamo, visto che sono stati messi a disposizione tutti i consiglieri da tempo, i verbali come letti senza starli a leggere. E inoltre, diciamo, facendo una deroga al regolamento, come da prassi, votiamo per alzata di mano invece che per appello nominale. Sull'approvazione dei verbali. Sì, sì, certo, soltanto sull'approvazione dei verbali. Benissimo, allora. Procediamo con due votazioni differenti, prima il verbale della seduta del 13 giugno e poi del verbale della seduta del 1 luglio. Allora, per l'approvazione del verbale della seduta del 13 giugno, voti favorevoli. Voti astenuti, voti contrari, il verbale del 13 giugno 2019 approvato con 12 voti favorevoli e un voto astenuto. Proseguiamo con la votazione del verbale del 1 luglio, voti favorevoli. Voti astenuti, voti contrari, verbale approvato all'unanimità. Proseguiamo con il quarto punto posto all'ordine del giorno. Articolo 96, disegno legislativo 267 del 2000, individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili ai fini istituzionali. Passo la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.
Grazie Presidente, si tratta di una delibera rituale che ogni anno, in base al testo unico, deve essere adottata per individuare quali tra gli organismi esistenti vengono ritenuti dal Consiglio indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, sopprimendo conseguentemente tutti gli altri. Quindi la proposta contiene l'elenco di questi organismi che si ritengono indispensabili e viene sottoposta alla vostra approvazione. Grazie.
Bene, ci sono interventi? Prego, consigliere Lattanzio.
Semplicemente, velocemente ribadire quelle che sono le perplessità che avevo già esposto in commissione, non nello stretto specifico sulla delibera, ma comunque sull'argomento che riguarda le commissioni, perché è stato oggetto, soprattutto in modo particolare quella insomma più volte citata nel verbale, perché secondo me è una situazione che non può continuare a persistere in questo momento nel Comune per la totale funzionalità dell'ente.
Ci sono altri interventi? Proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Parola al segretario.
Rosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Bichi Cavia.
Favorevole.
Barazzoli Isacco.
Favorevole.
Ruscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Contro.
Di Marco Antonio.
Contrario.
Senesi Raffaella.
Contraria.
Lattanzio Fabio.
Contrario.
Allora, la delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli e 4 contrari.
Sì.
Prosegue con il prossimo punto posto all'ordine del giorno. Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare per il mandato amministrativo 2019-2024. Approvazione. La parola al sindaco per l'illustrazione del punto.
Sì, grazie Presidente. Anche questa è una proposta che viene presentata per ottemperare a un obbligo previsto dal testo unico e che ha ad oggetto le nostre linee programmatiche di governo, che non sono altro che il programma elettorale con cui ci siamo presentati alle scorse elezioni e che oggi sottoponiamo al vostro voto di approvazione. Questo è.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Parola al consigliere Lattanzio.
Sì, grazie. Abbiamo già avuto modo in commissione, appunto, era stato già illustrato che la delibera, il testo che veniva allegato alla delibera è stato aggiornato in quei dettagli di lessico derivanti dal fatto che appunto era prima un'espressione di una coalizione in funzione delle elezioni, ora diventa espressione appunto invece di indicazione di principi di governo, di volontà di governo da parte di chi è risultato vincitore durante la fase elettorale. Se è possibile, io volevo chiedere un chiarimento rispetto a questo, perché è un elemento che, mi scuso, è venuto dopo una riflessione successiva alla Commissione. Sul modo particolare, insomma, su quello di cui mi sono occupato, sull'ambiente, viene in relazione all'aspetto rifiuti. Viene responsabilmente citato il punto che l'obiettivo del Comune è quello di raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata indicato per legge, ed è un aspetto sicuramente positivo. Non viene indicato qual è lo strumento che si vuole adottare e se poi quel raggiungimento dell'obiettivo ha come la finalità anche di mettere e di variare il sistema di tariffazione. E rimane abbastanza, come dire, o non indicato o comunque abbastanza generico. La domanda che rivolgo all'amministrazione, l'elemento di discussione rispetto a questo, è appunto qual è la volontà, cioè se c'è il desiderio su questo di dare continuità a quel tipo di lavoro, oppure se c'è, come dire, c'è volontà di raggiungere, di limitarsi al raggiungimento degli obiettivi senza andare, come dire, senza spingersi poi oltre. Aggiungo che apprezzo tantissimo invece la tolleranza zero contro ogni forma di inquinamento ambientale. Secondo me, insomma, è un aspetto che purtroppo in tantissimi programmi elettorali non viene indicato ed è giusto che sia indicato, e anche il liberiamo il nostro territorio dalla plastica, sento il dovere di citarlo visto che in questo momento è in corso un grande dibattito per quello che è accaduto e che è stato detto invece nella sede di dibattito del Consiglio Comunale a Siena, e spero, insomma, che questa si voglia perseguire, magari partendo anche dalla stessa sede in cui ci troviamo, il Consiglio Comunale, insomma, che potremmo liberarci dalla plastica che abbiamo sui nostri banchi, o comunque utilizzare bottiglie riutilizzabili. Ecco. Grazie.
Parola al Sindaco.
Sì, a mio avviso credo che sia normale che non sia individuato qual è lo strumento da adottare per raggiungere l'obiettivo, perché le linee programmatiche, lo dice la parola stessa, sono l'insieme degli obiettivi che, se oggi il Consiglio voterà, si trasformano in indirizzo per la Giunta. Quindi il Consiglio dà l'indirizzo, poi le modalità di attuazione dell'indirizzo, quindi attraverso quali strumenti, saranno elaborati e programmati dalla Giunta stessa. E naturalmente poi avrete modo di vedere quali sono questi strumenti che noi adotteremo andando avanti nel corso dell'amministrazione. Quindi è per questo che non è indicato lo strumento, essendo un indirizzo che viene dato in termini di obiettivo, un po' come si fa con gli uffici: gli diamo gli indirizzi, poi la gestione appartiene a loro e non controlliamo che l'obiettivo sia raggiunto.
Bene, se non ci sono altri interventi proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Prego, segretario.
Sì, chiedevo.
Sì, scusi. Prego.
Mi riferisco in particolare al potenziamento degli investimenti sulla festa medievale, che già nella precedente delibera c'era stata una variazione con un incremento di finanziamenti di 5.000 euro, penalizzando quella che è la ricerca archeologica sul territorio, e qui vedo che si va ulteriormente ad incrementare questo programma per quello che sarà il futuro, e con il quale personalmente poco concordo, perché visti anche un po' i risultati che si sono avuti con l'ultima manifestazione, forse c'è da rivederla un pochino nei contenuti, nel programma, nelle attività, nella gestione e quanto altro. Un'altra riflessione è quella relativa alla gestione ed uso del territorio. Siamo prossimi alla redazione del nuovo POC, quindi quello che sostituirà l'attuale regolamento urbanistico. E, ecco, una cosa che mi sento di osservare è che nella redazione del nuovo strumento non si prende in considerazione il coinvolgimento delle organizzazioni professionali che si occupano del territorio e che potrebbero dare un contributo abbastanza importante. Vedi già l'elemento programmatico che è stato stilato da tutti gli ordini con il Comune di Siena, proprio per una gestione condivisa, usufruendo, proprio sfruttando quelle che sono le conoscenze degli addetti ai lavori, tanto per essere molto chiari. È chiaro che lo strumento urbanistico viene redatto dal Comune, su questo non ci piove. Questa qui è una consulenza attraverso uno strumento che è quello di un atto che è partecipativo, consultivo come una commissione di vista e quanto altro, che potrebbe dare dei contributi importanti, come pure il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dalle attività produttive, attività agricole, ricettive e quanto altro, e ovviamente i cittadini intesi come singoli gruppi di soggetti che potrebbero anche loro chiaramente manifestare le loro esigenze, non tanto personali, ma esigenze di natura operativa per una redazione di uno strumento che sia estremamente efficace, sintetico, leggibile e con linguaggi non cattedratici, ma che sono legati a quelli che non sono gli strumenti urbanistici esistenti, anche nella terminologia delle fattibilità degli interventi.
Prego, sindaco.
Sì, volevo rispondere su questi due appunti. Allora, il primo, per quanto riguarda l'indirizzo del potenziamento delle previsioni, cioè dei maggiori investimenti per la festa, al di là delle valutazioni politiche che rispetto, però bisogna capire che questo è un programma, come è scritto in premessa, che nasce da una condivisione con le forze politiche e civiche sul territorio, e noi come forza di governo di maggioranza, avendo vinto le elezioni, se questa festa, e io concordo con questo, viene ritenuta una festa che ormai è entrata nella tradizione del nostro comune, ritengo anche corretto, e che è sentita come tale, ritengo corretto valorizzarla al meglio, e come ogni cosa per valorizzarla è necessario investirci. Tra l'altro, ora poi verrà fatto anche un comunicato stampa, perché non è vero che l'ultima edizione è andata male, avrai delle sorprese, perché però non lo voglio anticipare, ci sarà il comunicato stampa ufficiale con i dati ufficiali. È andata bene anche dal punto di vista economico, e questo per noi è molto importante, e sul lato di come viene sentita dalla popolazione abbiamo avuto una presenza della popolazione residente che è raddoppiata. Questo significa che non è che non è sentita sul territorio, sta a noi farla sentire, farla tornare ad essere un qualcosa per il quale i nostri concittadini si sentono protagonisti. Quest'anno abbiamo deciso di adottare la misura della riduzione fissa del biglietto d'ingresso e ha portato al raddoppio del numero dei residenti alla festa, quindi per noi questa è stata una cosa molto importante. Quindi, questo per quanto riguarda il discorso della festa medievale. Per quanto riguarda la parte urbanistica, di nuovo si parla di come si va a realizzare l'obiettivo. È chiaro che qui non può esserci scritto, ma posso sincerarti che tutte le volte che c'è stato è stato messo mano al regolamento urbanistico, sono sempre stati coinvolti gli organismi professionali. Io mi ricordo, vado a memoria però, che sono sempre state fatte le relative comunicazioni proprio per coinvolgerli nelle variazioni che venivano fatte. Quindi il fatto che non ci sia scritto non significa che non verrà fatto, anzi anch'io concordo con te nel dire che deve essere fatto, ma non ho memoria che non sia stato fatto fino ad oggi, e quindi ti confermo che questo coinvolgimento ci sarà pur non essendoci scritto. Ma ripeto, questi sono gli obiettivi, poi come verranno realizzati fa parte dell'attività di gestione della Giunta. Grazie.
Ci sono altri interventi? Proseguiamo con le dichiarazioni di voto. La parola al segretario.
Rosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Pilas Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Vichi Katia.
Favorevole.
Barazzoli Sacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Si accende, comunque favorevole.
Si accende.
Giardini Moreno.
Mi astengo.
Di Marco Antonio.
Mi astengo.
Senesi Raffaella.
Astenuta.
Lattanzio Fabio.
Scusa, ma non ci deve essere dichiarazione di voto? Si va direttamente. Grazie a voi, passa la parola al segretario. Era per un chiarimento.
Chi la vuole fare la può fare.
No, volevo giustificare il voto contrario, insomma, nel senso nel rispetto
sì,
della,
chiudiamo la votazione
della seduta, ecco.
E poi intervenire per
Fabio.
È contrario.
Allora proseguiamo con le dichiarazioni di voto e poi dopo proviamo l'esito della votazione. Chi vuole fare la dichiarazione? Dopo l'avete richiesta io ve la do, se la volete fare, altrimenti proviamo la votazione.
Siamo un po' su generis, no? Io ho votato in precedente in maniera contraria, proprio perché se avessi condiviso anche soltanto parzialmente sarei stato dalla parte della barricata che ha sostenuto questo programma. Penso sia un atto doveroso. Apprezzo il coraggio per alcuni aspetti, e che ho già detto, anche sulla base di quello che è stato detto poco fa dal sindaco, che ringrazio di avermi risposto. Secondo me è un alleggerimento di una posizione rispetto alla quale in altri casi viene indicato qual è lo strumento, no, per garantire, per raggiungere il risultato. Penso per esempio alla sicurezza pubblica, quando viene citato il progetto di controllo del vicinato, su quale sinceramente ho tantissimi dubbi, perché ho visto che già in altre parti d'Italia alla fine si è ridotto semplicemente a creare serie difficoltà, a volte anche alle forze dell'ordine, e anche in comuni grandi qualche serio problema sulla tutela della privacy. Sicuramente in quel campo però molto più interessante il progetto di estendere, di ampliare e di utilizzare la videosorveglianza non soltanto sulla sulla sicurezza, ma anche la lotta nei crimini dei confronti dell'ambiente e dell'inquinamento. Manca lo strumento, perché secondo me invece per raggiungere gli obiettivi è importante che un'amministrazione nelle linee programmatiche, noi nelle nostre linee programmatiche l'abbiamo fatto, si dica qual è lo strumento, e non viene mai citato invece l'aspetto della tariffa, se si vuole modificare sì o no. E quello secondo me, considerato l'impatto che ha sulle famiglie e sulla vita delle aziende, è un aspetto fondamentale che avrei preferito, anche condividendolo o non condividendolo, leggerlo all'interno delle linee programmatiche di chi si propone, di chi ha vinto le elezioni e si propone di governo nei prossimi anni. È per questa ragione che prima ho votato, anche per questa ragione prima ho votato contrario.
Grazie, ci sono altre dichiarazioni? Benissimo, allora proclamiamo l'esito della votazione. La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli, 3 astenuti e un voto contrario. Si richiede l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti astenuti? Nessun voto contrario. Si proclama l'immediata eseguibilità con 9 voti favorevoli e 4 voti astenuti. Passiamo al sesto punto posto all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2019-2021, variazione generale di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli articoli 175 e 193 del disegno legislativo numero 267 del 2000. Per l'illustrazione del punto passo la parola all'assessore Rusci.
Sì, grazie Presidente. Allora, l'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che gli organi locali rispettino durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio previsti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, è necessario dare atto della permanenza degli equilibri generali di bilancio e, in caso negativo, di adottare le necessarie misure per il riequilibrio. Inoltre, l'articolo 175, sempre del TUEL, prevede al comma 8 che l'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, attivi la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di mantenere il pareggio di bilancio. L'allegato 4.2 al decreto legislativo 118 del 2001 prevede ancora che, in occasione dell'assestamento generale di bilancio, l'ente provveda alla verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere e alla verifica della congruità di quanto stanziato al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tutto premesso, vado a esporre le variazioni di bilancio 2019. Dunque, per quanto riguarda le variazioni in entrata, intanto è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un totale di 260.416,76, così diviso, quanto euro 41.800 per la parte destinata agli investimenti e quanto euro 218.616,76 quanto l'utilizzo dell'avanzo non vincolato. Per quanto riguarda l'utilizzo della parte destinata agli investimenti, sono così utilizzati quanto euro 8.000 per la manutenzione dell'impianto termico dell'edificio comunale e della sede qui di Castellina Scalo, che poi potete ritrovare fra le uscite nella missione 1 programma 6, che troverete a pagina 3 delle variazioni di bilancio. Quanto a euro 18.800 invece, che sono riferiti alla, la troverete a pagina 5, missione 6, programma 1. E in questo caso ci sono al titolo 2, ci sono previsti investimenti lordi per 18.800 euro, che sono per 13.700 riguardano la manutenzione straordinaria del campo di Castellina Scalo, quanto a 5.100 euro invece è previsto l'acquisto di un'attrezzatura sempre per il mantenimento degli impianti sportivi, un areggiatore in maniera particolare definito. Mentre gli ultimi 15.000 euro le potete trovare a pagina 6, missione 10, programma 1, In questo caso, sempre al titolo 2, per quanto riguarda gli investimenti, è previsto di aumentare il capitolo della manutenzione stradale, manutenzione pubblica stradale, per riparare i danni che sono stati sostenuti dal Comune anche per quanto danni di tipo meteorologico. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'avanzo non vincolato, i 218.616,76, è previsto l'incremento del fondo rischi che potete trovare sempre tra le uscite a pagina 7, missione 20. In questo caso è stato aumentato il fondo rischi perché il Comune ha ricevuto una richiesta di risarcimento danni dalla ditta Picone per l'importo di 218.616,76. Per quanto riguarda le anteentrate, possiamo trovare al titolo 2 entrate correnti di natura tributaria, è previsto una variazione positiva di 222.047. In questo caso la variazione riguarda 180.000 per il recupero IMU anni precedenti derivante da accertamenti, quanto a 42.047 euro invece è per il recupero ICI sempre derivante da accertamenti. Al titolo 2, in questo caso trasferimenti correnti, c'è una variazione positiva di 11.480,99, in questo caso il Comune ha ricevuto un contributo regionale per gli interventi educativi e di istruzione dalla legge regionale 32 del 2001. Anche in questo caso potete ritrovare l'utilizzo degli 11.480,99 a pagina 6, missione 12, programma 1, in quanto è previsto diminuire le tariffe per l'asilo nido. Al titolo 3, entrate extratributarie, è previsto un aumento, una variazione positiva di 79.038,46. Di questi 79.038,46, 49.444,22 riguardano entrate di redditi di capitale e in maniera particolare per 1.605,65 è la quota utile dell'intesa SPA, quanto a euro 47.838,57 riguarda i dividendi dell'acquedotto del Fiora. Per le altre entrate riguardano per 29.594,24 rimborsi ed altre spese correnti, è stato aumentato il capitolo dei rimborsi assicurativi per 1.300 euro, mentre per il restante 29.294,24 è una variazione positiva in quanto a seguito di un accordo tra il Comune e la controparte per le spese legali del procedimento tenuta di Uopini. Queste sono le variazioni di tipo in entrata. Per quanto riguarda le variazioni in uscita, abbiamo missione 1, servizi istituzionali generali e di gestione, abbiamo una variazione di 51.482,50, quanto a 1.482,50 riguarda i redditi di lavoro di dipendente, ovvero l'indennità, è stato adeguato il capitolo redditi di lavoro dipendente per l'indennità di vacanza contrattuale, mentre per quanto riguarda i 50.000 euro, in questo caso è stato incrementato il capitolo spese per liti per appunto le spese legali delle costituzioni in giudizio del Comune. Abbiamo programma 3, gestione economica, finanziaria e programmazione, in questo caso la variazione di 478 euro per i redditi di lavoro dipendente, anche in questo caso l'adeguamento dell'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti. Programma 4, gestione delle entrate tributarie e fiscali, in questo caso c'è un aumento, una variazione di 600 euro, sempre per l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti, l'altra variazione pari a 19.455 è stato aumentato il capitolo per il versamento dell'IVA delle fatture split payment. Programma 6, ufficio tecnico, in in questo caso è sempre stato incrementato il capitolo redditi lavoro dipendente per 2.808,02 e di questi 600 euro sono sempre riguardano l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti, quanto la differenza pari a 2.208,02 invece è l'aumento dell'indennità di posizione da maggio prevista per il responsabile dell'area tecnica in quanto è responsabile anche della centrale unica di committenza. Per quanto riguarda invece il programma 6, titolo 2, investimenti fissi e lordi, ritroviamo gli 8.000 euro che sono stati già spiegati tra le entrate come utilizzo dell'avanzo. E dunque è previsto la spesa di manutenzione della sede comunale qui presente di Castellina Scalo, soprattutto in merito all'impianto termico, per 8.000 euro. Sempre missione 1, programma 7, servizi istituzionali generali di gestione. La variazione totale è di 749 euro, di cui 674 dall'incremento per i redditi del lavoro dipendente, sempre per l'indennità di vacanza contrattuale, 75 euro dall'incremento del capitolo IRAP sui servizi demografici. Programma 11, altri servizi generali, in questo caso è previsto un incremento di 2.500 euro per il compenso, è previsto un incremento del capitolo per il compenso per il medico che segue il comune in convenzione con la USL di Livorno. Mi spassiamo alla missione 3, ordine pubblico e sicurezza, troviamo al programma 1, sì, in questo caso abbiamo una variazione positiva di 1.713 euro che sono così suddivisi, quanto a 1.213 euro riguarda i redditi lavoro dipendente dell'indennità di vacanza contrattuale, quanto a 500 euro invece è l'adeguamento del capitolo spese di notifica rimborsati ad altri comuni. In questo programma abbiamo invece una variazione negativa pari a 14.200 euro che sono così suddivisi, quanto a 13.000 euro è stato diminuito il capitolo retribuzione per i vigili, per i dipendenti a tempo determinato, in quanto era previsto nel capitolo ma che non è, questa assunzione non è avvenuta, e quanto a 1.200 euro per le imposte e tasse di rettifica IRAP, sempre sulla mancata assunzione dei vigili a tempo determinato. Passiamo alla missione 4, programma 6, servizi ausiliari e all'istruzione, in questo caso è previsto un incremento di totale di 3.580 euro, di cui 1.580 riguarda sempre il reddito di lavoro dipendente e l'adeguamento alla vacanza contrattuale, quanto invece a 2.000 euro acquisti beni e servizi sono previste spese di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura della mensa, in maniera particolare anche la riparazione del forno rotto. Missione 6, politiche giovanili e sport e tempo libero. In questo caso è prevista una variazione positiva di 15.000 euro perché in questo caso viene aumentato il capitolo contributi per le associazioni culturali che vengono erogati per la realizzazione di progetti ad uso della cittadinanza. Dunque in questo caso era previsto 20.000 euro e sono stati incrementati di 15.000 euro e il capitolo contributi erogati alle associazioni passa a 35.000 euro. Missione 6 invece al titolo 2, per quanto riguarda gli investimenti lordi, appunto troviamo 15.800 euro, come già stato detto precedente. Per quanto riguarda 13.700 euro riguardano la manutenzione straordinaria dell'impianto di Castellina Scalo, invece per 5.100 euro riguarda l'acquisto dell'attrezzatura per la manutenzione degli impianti sportivi, l'arieggiatore. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, in questo caso abbiamo una variazione negativa di 8.400 euro sui redditi di lavoro dipendente, in quanto era prevista un'assunzione da aprile di un dipendente in categoria protetta che non è avvenuto. Programma 2, edilizia residenziale, e in questo caso la variazione è di 6.755,73, in quanto è stato previsionalmente adeguato il capitolo della quota parte delle spese gestioni del canile di Murlo, quota di spettanza al comune di Monteriggioni. Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio. In questo caso qui abbiamo una variazione di 15.400 euro che riguarda la rimozione di rifiuti in aree pubbliche. Questi 15.400 euro sono così suddivisi: quanti ad euro 1.200 per la rimozione di bidoni abbandonati, ancora altri euro 1.200 per la rimozione della carta catamata, sempre abbandonata, quanta euro 4.000 per la pulizia e la rimozione dei rifiuti del fosso di Arnano, quanta ad euro 1.000 per la rimozione di un furgone bruciato in Pian del Casone, quanta euro 5.000 per la pulizia dei marciapiedi in concomitanza del passaggio della spazzatrice almeno due volte all'anno, e per euro 3.000 per la pulizia dei marciapiedi dove non può operare la spazzatrice. Programma 5, in questo caso programma 5, aree protette e parchi naturali. Qui abbiamo una variazione di 23.075, di cui 75 euro viene incrementato il capitolo redditi di lavoro dipendente per l'indennità di vacanza contrattuale. Quanto ad euro invece 20.000 viene incrementato il capitolo per la spesa per il taglio del verde pubblico, in quanto si è venuto necessario incrementare per dare un servizio più efficiente e puntuale. Dunque il capitolo passa da 100.000 euro previsti a 120.000 euro. Quanto a euro 3.000 invece il capitolo viene aumentato per la manutenzione dell'automezzi stradali, dell'automezzi in maniera particolare di un Fiat Doblò che è incidentato. Passiamo alla missione 10, in questo caso redditi di lavoro dipendente, il capitolo viene aumentato di 2.155 euro. Qui abbiamo, per quanto riguarda 115 euro, sempre l'incremento del reddito di lavoro dipendente, le retribuzioni per l'indennità di vacanza contrattuale, mentre per 2.040 euro è sempre la retribuzione del personale, ma perché il personale è stato assunto a giugno e invece il dipendente invece la previsione era di assumere a luglio, dunque c'è un mese in più di retribuzione. Al titolo 2, fra gli investimenti, invece ritroviamo i 15.000 euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica. In questo caso, come già detto, si parla delle riparazioni per danni sostenuti anche di natura atmosferica. Missione 12, diritti sociali, politico sociali e famiglia. Programma 1, interventi infanzia e asilo nido. In questo caso ritroviamo al titolo 1 i trasferimenti correnti 11.480,99, in quanto è prevista la riduzione, sono stati aumentate per la riduzione spesa dei servizi educativi e per diminuire la tariffa degli asili nido con il contributo della regione che abbiamo già visto tra le entrate. Programma 5, interventi per la famiglia. In questo caso abbiamo redditi da lavoro dipendente 870 euro. In questo caso invece c'è incremento del capitolo per l'adeguamento delle retribuzioni, in quanto il nuovo dipendente che entrerà dal 1 di agosto ha una categoria superiore al dipendente invece che si è licenziato il 5 di luglio, mi sembra. Dunque sono un incremento di 870 euro. Missione 20. Fondi accantonamenti. fondi accantonamenti. In questo caso abbiamo programma 2, altre spese correnti, abbiamo l'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che viene aumentato di 177.400, e programma 3 invece ritroviamo tra le altre spese correnti l'incremento degli altri fondi. In questo caso è stato aumentato il fondo rischi di 218.616,78, come detto precedentemente, per il contenzioso, visto la citazione della ditta Pivone, con richiesta di risarcimento danni. Queste sono le variazioni per l'anno 2019. Sono previste delle variazioni anche per il 2020 e per il 2021. Per il 2020 sono previste delle variazioni in entrata di 9.000 euro, in quanto è previsto che è adeguata il capitolo dei dividendi dell'acquedotto del Fiola, e contestualmente è previsto una uscita sempre pari all'incremento a 9.000 euro per il servizio per il compenso della riscossione coattiva. Lo stesso per il 2021, che in questo caso è previsto l'incremento del capitolo altre entrate da redditi di capitale, sempre in previsione dei dividendi dell'acquedotto del Fiora, e contestualmente è diminuito fra le uscite, viene incrementato il capitolo della missione 4 programma 1, per sempre per il compenso del servizio della riscossione coattiva. Dunque, visto il parere favorevole del responsabile dell'area economico-finanziaria, è acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, a sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, si chiede di approvare l'assestamento generale al bilancio di previsione, a sensi dell'articolo 175 del TUEL, di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del TUER, le variazioni mantengono inalterati gli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, di dare atto che con l'approvazione delle suddette variazioni vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica in merito al pareggio dei saldi di bilancio, in quanto ci troviamo in presenza di un risultato di competenza di esercizio non negativo, di prendere atto della verifica sulla congruità del bilancio 2019-2021 del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, di accertare che non sono necessarie misure di riequilibrio, in quanto permane una situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2019-2021, di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata con il bilancio di previsione, il DUP 2019-2021 e il piano esecutivo di gestione 2019-2021. Ho concluso.
Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego. Senesi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda queste variazioni di bilancio, che sono condivisibili, quindi non ci sono cose eclatanti o comunque da non poter condividere, vorrei chiedere alcune delucidazioni. Una sono questi 15.000 euro delle contributi alle associazioni culturali ricreative. Vorrei capire se sono aumentate le associazioni o seppure prevedete dei progetti piuttosto faraonici. Secondo, che è l'altra cifra che mi salta all'occhio e che è giusto che sia così, però, cioè non che mi salta all'occhio ma che sia messa nel fondo rischi, è la richiesta di risarcimento danni della ditta Pivone, che naturalmente vorrei capire se è la richiesta totale questa, quella che ha fatto, oppure è una parte della richiesta, perché altrimenti bisogna pensare che altre richieste sono state molto discusse e molto negativamente in questa sessione di aula, perché dall'amministrazione si stava mettendo da parte dei soldi per una richiesta di risarcimento danni. Quindi vorrei capire
Ora mi sembra che queste cose sono favorevoli a questa richiesta di danni. Pertanto vorrei capire se la richiesta è totale o se questa è parte di una richiesta più ampia. Grazie.
Prego, assessore Rusci.
Sì, allora, per quanto riguarda i 15.000 euro, non ci sono né faraonici né niente di faraonico, è stato pensato, è stato voluto aumentare il capitolo perché riteniamo che sia importante valorizzare le associazioni che ci sono sul territorio per i progetti che sono già stati presentati. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che riguarda il fondo rischi, sì, l'importo riguarda il totale della richiesta, è stato applicato la prudenza, il principio di prudenza che viene previsto per cifre che non sono considerate, diciamo così, eccessive, e dunque questa è la risposta.
Ci sono altri interventi? Prego, Lattanzio.
Grazie Presidente. Per quello che veniva detto in commissione, che è stato illustrato poco fa, apprendo che ci sono delle spese che riguardano sia appunto la rimozione di rifiuti e sia delle attività di igienizzazione di decoro urbano. Rispettivamente ci sono 1.000 euro per la rimozione di un furgone bruciato, che però, se non ho capito male, quello appunto di Pian del Casone, e poi successivamente verrà inoltrata una richiesta di risarcimento, perché comunque era munito di targa, era stato identificato il proprietario, aveva anche provveduto, se non ricordo male, a rimuovere parte della carcassa. C'è la rimozione di bidoni, però soprattutto mi salta agli occhi questi 5.000 euro, anche qua se non ho capito male, per l'attività, un'implementazione dell'attività di igienizzazione urbana integrata con il servizio di spazzatrice. E perché stiamo andando a coprire queste spese con una variazione di bilancio, invece non siamo allineati a quello che è previsto dalla normativa rispetto alla Tari e rispetto soprattutto al contratto di servizio che abbiamo? Sì, ho concluso.
Prego, assessore Rusci.
Allora, per quanto riguarda l'incremento, diciamo, del servizio, si ritiene che questo incremento possa aumentare il servizio possa essere vantaggioso per il comune in questo caso qui. Ora, se lei mi dice che era già previsto dal contratto, io questo francamente non verrà valutato, io prendo atto di questa cosa, non me ne accerterò di questa cosa qui se lei mi dice che nel contratto con sé già era previsto, altrimenti
non è soltanto una precisazione, non è soltanto l'aspetto col gestore, cioè ci muoviamo su un aspetto legislativo su un terreno che è quello stabilito dal 147 del 2013 della Tari, cioè le attività di igienizzazione e la rimozione di rifiuti e le microdiscariche o gli abbandoni devono essere coperte interamente al 100% da quello che è previsto dal piano finanziario. Noi abbiamo un'integrazione a quel sistema legislativo col contratto di servizio.
Prego, assessore Nisi.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Per quanto riguarda la variazione per i rifiuti, per gli abbandoni, si è resa necessaria una variazione perché rispetto... No, il taglio dell'erba non rientra fra i servizi opzionali e la precedente amministrazione ha fatto degli affidamenti diversi che non riguardano SEI e noi al momento non abbiamo preso...
Consigliere Lattanzio, però non può fare 13 interventi, se no non si finisce più. Cioè, fa un intervento e gli viene data una risposta. Grazie.
Dunque, come dicevo, per quanto riguarda le variazioni del settore ambiente, le variazioni riguardano l'incremento di rifiuti abbandonati che si sono resi necessari dei recuperi speciali che vanno oltre i fondi che erano già stati stanziati. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece le associazioni, abbiamo previsto di incrementare il fondo per dare spazio ai progetti che erano già stati presentati, in quanto la precedente amministrazione aveva già esaurito le risorse a destinazione senza esaurire la graduatoria dei progetti presentati. Tutto qua.
La parola al consigliere Giardini che aveva chiesto prima. Prego.
Sì, grazie. Sono d'accordo con gli interventi che sono stati fatti da colleghi dell'opposizione. Una precisazione, più che una precisazione è un'osservazione personale, perché quando vedo che il capitolo delle politiche giovanili e quindi contributi, associazioni eccetera è stato incrementato del 50% di quella che era la previsione di spesa, a fronte di una maggiore disponibilità economica, francamente mi sembra che è penalizzato l'aspetto del capitolo diritti sociali, politiche sociali, interventi per l'infanzia e minori per asili nido. Cioè, su questo avrei visto un incremento maggiore, perché il problema dell'assistenza all'infanzia, degli asili e quanto altro, e questo poi è legato a tutta un'altra serie di necessità, purtroppo c'è sempre un incremento più di bisogno di supporti di insegnanti, di sostegno e quanto altro, sì, c'è stato un incremento, ma la mia riflessione è che forse questo capitolo, su questo si sta costruendo il futuro delle società, quindi di qualsiasi struttura aggregata, e l'infanzia è l'elemento fondamentale sulla quale dobbiamo lavorare. Ecco, la riflessione è che mi sembra che a fronte di una maggiore disponibilità forse su quest'altro capitolo sarebbe stato un intervento più incisivo e più mirato a interventi sociali funzionali. Grazie.
Prego, assessore Nisi.
Sì, grazie Presidente. Consigliere Giardini, soltanto una piccola precisazione. Per quanto riguarda i sussidi agli studenti che hanno necessità di insegnanti di sostegno, la maggior parte delle spese sono coperte tramite la Società della Salute, per cui è per questo che non si vedono interventi diretti nel nostro bilancio.
Bene, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Di Capo.
Grazie Presidente. Io volevo spendere due parole a favore di quanto spiegato dall'assessore Rusci in merito a queste variazioni di bilancio. È evidente che quanto proposto si allinea con le richieste dei cittadini del Comune Monteriggioni, che così si vedano accrescere i servizi sul territorio. Un esempio lampante, secondo me, è il taglio del verde, che con la messa a bilancio appunto di un incremento di 20.000 euro permette di avere un servizio intanto più efficiente rispetto a quanto non lo sia stato in passato e vantare di una maggiore soddisfazione dei cittadini. Un'altra variazione importante è proprio quella, secondo me, delle associazioni, perché questo contributo di 15.000 euro per i progetti fa sì che le associazioni intanto sono una fonte fondamentale del tessuto socioculturale del nostro territorio e quindi è giusto che abbiano il suo peso e il suo valore. Niente, volevo sottolineare questi aspetti perché reputo fondamentali.
Ci sono altri interventi? Quindi se procediamo con le dichiarazioni di voto, chi vuole fare la dichiarazione? Prego, Lattanzio.
Sinceramente sono un po' in difficoltà nel complesso rispetto a tutto, perché è sempre un fatto positivo quando si sostiene l'associazionismo, è sempre un fatto positivo quando ci si preoccupa di garantire risorse per il decoro urbano, è sempre un fatto estremamente negativo quando invece cioè, oggettivamente noi qui secondo me abbiamo dei presupposti di illegittimità della scelta che viene fatta e come ci viene proposta, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente e il decoro urbano. È stato detto appunto che il taglio dell'erba di supporto ai margini della strada all'attività di spazzatrice e un servizio di igiene urbana, che non è soltanto regolamentato dal decreto 147, se non ricordo male, del 2013, sulla copertura 100% del costo, è integrato in un cappello più complessivo che abbiamo in Toscana, che è il nostro contratto di servizio, che ci dà la possibilità di andare appunto anche a, in fase di preventivo e consultivo anche durante l'anno nell'ente che ha la regolamentazione del contratto. Rispetto ai servizi opzionali abbiamo fatto delle apposite delibere in quell'ente, ma qui non stiamo parlando di servizi opzionali sul taglio dell'erba, qui stiamo parlando di una relazione rispetto a quei servizi che sono di igiene urbana, che devono essere coperti al 100%, che non possono essere pagati, indipendentemente che vengano date al gestore ad altri, sia dalla Tari e sia da variazione di bilancio. Questo secondo me è un aspetto, veramente oggi stiamo scrivendo una pagina estremamente pericolosa rispetto a questo, per il quale possono scattare anche degli aspetti, oltre che di illegittimità del complessivo della delibera per queste variazioni di bilancio, premesso che sotto quel cappello è anche regolamentato il rapporto con gli abbandoni, va bene? È regolamentato anche gli aspetti con gli abbandoni, che comunque deve essere relazionato rispetto al gestore, sia negli aspetti commerciali, sia negli aspetti di garanzia del servizio pubblico e sia soprattutto nell'aspetto di copertura finanziaria. C'è un'apposita delibera nell'ente di regolamentazione, su quale secondo me rispetto a questo evidentemente non vi siete per nulla relazionati prima di andare a fare questo tipo di variazione di bilancio, per sapere se e quanto potevate portare di queste spese all'interno di una variazione di bilancio e se non invece diversamente incontrando l'ente di regolamentazione del contratto ed eventualmente poi il gestore, ma innanzitutto l'ente di regolamentazione del contratto e del servizio, andare ad eseguire quei servizi mandando il tutto poi dopo in una fase di preventivazione della Tari per il prossimo anno, per il quale sicuramente avreste già visto, calcolando anche l'aspetto dei flussi come abbiamo fatto tante volte in passato, che oggi avremmo potuto fare questa spesa senza fare variazioni di bilancio, relazionandoci con l'ente di gestione e con l'ente di regolamentazione del contratto e utilizzando quelle risorse che stanno già venendo accantonate per noi derivante dalla cessione di materie prime e seconde, che qualche giorno fa l'ente ha proprio quantificato e ha invitato anche i comuni alla possibilità di attivare dei servizi anche opzionali o di aumentare quelli obbligatori. Il taglio dell'erba di supporto alla spazzatrice, noi non abbiamo un'opzione di scelta, cioè non abbiamo l'opzione, deve essere coperto al 100% dal servizio di igienizzazione urbana nel sistema della Tari, non c'entra niente con gli opzionali. Gli abbandoni e le microdiscariche sotto determinati quantitativi, il mezzo quello bruciato lo posso capire, ma altri tipi di cose invece vanno dentro quella copertura, finanziaria. Cioè noi siamo andati a fare questo tipo di revisione su un parere contabile che deve guardare gli equilibri e per fortuna non sfociano. Ma questo argomento qui, secondo me, lo stiamo esternalizzando ed estraniando da quel tipo di reale appartenenza che è, che non doveva star lì. In ragione di questo, sinceramente, anche se con grossa difficoltà, farò un voto di, penso, di astensione. Avrei voluto votare contrario, non voglio che venga detto che voto contrario al fatto di supportare le associazioni, se i progetti meritano più risorse rispetto a quelli che era stato potuto mettere a disposizione, che ben venga. Sarebbe stato anche bello sapere cosa, visto che appunto c'è stato anche un periodo di passaggio tra il passato e il nuovo della vita amministrativa, per il quale non si è neanche potuto vederli, però su atti pubblici, come dice, avvarremo di quello che è il nostro diritto di guardare sia che cosa viene finanziato e sia soprattutto anche la qualità di quello che viene erogato, perché, e lo dico in aspetto doveroso, anche va verificato quando si danno dei soldi all'associazionismo che sia realmente questo e che non ci sia invece un tentativo di utilizzare il bilancio pubblico e il ruolo amministrativo anche per la costruzione di consenso spicciolo. Grazie.
Sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere Roscino.
Giunta che, lo devo ridire, per l'ennesima volta mi viene da dire che il consigliere Lattanzo ritiene che i profili di legittimità e i principi di legittimità delle delibere che arrivano in consiglio siano sbagliati e chi le sbaglia sono gli uffici. Vorrei per l'ennesima volta, l'abbiamo fatto nel precedente consiglio, ora l'abbiamo fatto in commissione, ora lo facciamo anche nel nuovo consiglio, di mettere a verbale che ancora una volta l'ex assessore Lattanzio, cioè il consigliere attuale, il quale conosce bene gli uffici perché ci ha lavorato, ora che gli uffici lavorano per una maggioranza diversa, improvvisamente non lavorano più bene. Sono uffici che presentano delle delibere che hanno addirittura dei dubbi di legittimità. Quindi, sui dubbi di legittimità e sui profili di questa delibera, io ritengo che gli uffici abbiano lavorato bene, com'è nella loro prassi e com'è nella loro abitudine, abitudine che proviene ovviamente da gestioni precedenti. Quindi chiedo per l'ennesima volta che le considerazioni che si fanno sugli uffici siano messi a verbale e siano riportati agli uffici stessi, per cortesia, perché bisogna informare che c'è un dubbio che non è più latente ma che è già stato espresso più e più volte sul loro operato. Quindi chiedo formalmente che questa cosa sia messa a verbale. Per quanto si riferisce alla delibera, il gruppo si esprime favorevolmente.
Prego, consigliere Giardini.
Sarò sintetico e veramente molto breve. La mia voglio credo sia importante, almeno per me è importante motivare la mia astensione, non perché non condivido tanti punti dei capitoli di spesa che sono oggetto di variazioni, ma sulle osservazioni fatte prima non sono personalmente d'accordo, e non potendo essere favorevole a una parte del bilancio e un'altra parte contraria, questa è la motivazione che mi sembrava doveroso dare per la mia astensione. Grazie.
Ci sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere Sinesi.
Grazie Presidente, ora non mi alzo, tanto faccio veloce. Quello che ha detto il consigliere Lattanzio sul discorso dello spazzamento con la pulizia dei marciapiedi o la spazzatrice, voglio sottolineare che è sempre stato fatto dai nostri dipendenti e non da ditte esterne, e il lavoro che c'è stato, è stato impiegato per il tempo occorrente per davanti alla spazzatrice è stato poi messo nella Tari. Quindi io penso che questi soldi non possono essere dati fuori. Quindi per questo e per quello che ho detto prima, io non posso votare a favore, perché francamente sono, ripeto, spese legittime, spese che concordo, ma per questo motivo che ho un dubbio, mi dispiace, ma non posso votare a favore e mi asterrò.
Ci sono altre dichiarazioni? Procediamo con la votazione. La parola al segretario per l'appello.
Rosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelliere Jessica.
Favorevole.
Bichi Katia.
Favorevole.
Barazzolo Isacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Astenuto.
Di Marco Antonio.
Astenuto.
Sinesi Raffaella.
Astenuta.
Lattanzio Fabio.
Astenuto.
Si dichiara all'esito della votazione, la delibera è assunta con 9 voti favorevoli e 4 voti astenuti. Si richiede l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Voti astenuti. Voti contrari? Nessuno. Si dichiara l'immediata visibilità con 11 voti favorevoli e 2 voti astenuti. Proseguiamo con l'ultimo punto posto all'ordine del giorno. documento unico programmatico 2020-2022, articolo 170,1, disegno legislativo 18.8.2000, numero 267. Per la presentazione passo la parola all'assessore Rusci.
Sì, grazie. Allora, l'articolo 170 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che la Giunta Comunale presenti al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno il documento unico di programmazione. Il DUP è lo strumento che contiene la guida strategica ed operativa dell'ente, rappresentando sostanzialmente ed anche temporalmente il presupposto indispensabile per tutti gli strumenti di programmazione previsti all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118 del 2011. Il DUP è composto da due sezioni, la sezione strategica che ha un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo di 5 anni e la sezione operativa il cui orizzonte temporale coincide con quello di bilancio di previsione, ovvero 3 anni. La sezione strategica si occupa di sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione regionale, con gli obiettivi di finanza pubblica e nel rispetto dei criteri definiti dall'Unione Europea. In questa sezione vengono definiti per ogni missione gli obiettivi strategici valutando le condizioni esterne, quali gli obiettivi individuati dal Governo nazionale, la situazione socio-economica attuale e prospettica del territorio di riferimento, i parametri economici essenziali utilizzati per definire l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e le condizioni interne che possono essere riassunte nella capacità di organizzare e gestire i servizi pubblici locali in relazione ai fabbisogni, nella disponibilità di risorse e la sostenibilità economico-finanziaria. Nella seconda sezione del DUP, quella operativa, vengono definiti gli strumenti operativi che verranno utilizzati per raggiungere gli obiettivi previsti nella sezione strategica. Vengono definiti per missione i programmi da realizzare e per singolo programma gli obiettivi da rispettare. La sezione operativa si compone di due parti, la parte prima nella quale sono descritte le motivazioni alla base delle scelte programmatiche e sono definiti i singoli programmi da realizzare. La parte seconda che contiene la programmazione dei lavori pubblici, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno del personale e delle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio. Il documento unico di programmazione presentato oggi perciò è un documento in costante aggiornamento che verrà adeguato con l'inserimento delle linee programmatiche di mandato approvate in questa seduta consiliare, ma che vede l'amministrazione impegnata nel controllo della gestione della società Monteregioni AD 1213, società partecipata totalmente, che ha presentato nel 2018 un risultato di esercizio negativo, nel contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento, quali ad esempio quelle per la telefonia mobile, e nella ricerca della migliore organizzazione della pianta organica del Comune, anche grazie alla riorganizzazione dei carichi di lavoro. Il DUP definitivo verrà approvato con il bilancio previsionale 2020, revisionato con quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 e rinnovato con le necessarie modifiche stabilite nel corso del mandato dall'amministrazione. Grazie.
Grazie assessore Rusci. Ci sono degli interventi? Nessun intervento, passo la parola al segretario per la votazione della presa d'atto della presentazione.
Frosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelli Jessica.
Favorevole.
Michi Katia.
Favorevole.
Barazzolo Isacco.
Favorevole.
Ruscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Favorevole.
Di Marco Antonio.
Favorevole.
Senesi Raffaella.
Presa d'atto favorevole.
Lattanzio Fabio.
Favorevole.
Si dichiara all'unanimità. Esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, si dichiara tolta la seduta. Grazie a tutti. Distribuiamo un momento solo, distribuiamo il documento neoprogrammatico per a tutti i consiglieri.